Allora, il tema che tratteremo questa mattina, l'argomento, ha un titolo che è una domanda. Conosci colui che adori? Cosa significa e cosa non significa conoscere Dio? Non è limitato certamente alla conversione o alla lettura e al sapere della Bibbia. E Dio non è come quella persona che invitiamo a casa e rimane lì in un angolo da qualche parte della nostra casa e continuiamo a comandare noi, ma conoscere Dio significa di più, cioè che noi invitiamo Dio nella nostra vita, nella nostra casa e lui prende il nostro posto e decide lui. E leggiamo, voglio portarvi in Giovanni capitolo 4, Giovanni capitolo 4 dal versetto 7. Gesù si trova in Samaria e si trova ad un pozzo e c'è scritto così: una samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprar da mangiare. La samaritana allora gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Gesù le disse: va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. La donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse: sono io che ti parlo. Amen. Allora, ci concentreremo in particolar modo sull'ultima parte. Vediamo che Gesù incontra questa donna e tra giudei e samaritani non scorreva buon sangue e vediamo come Gesù prima di tutto le fa capire, va apposta vicino ad un pozzo perché Gesù usava delle similitudini per esempio sull'agricoltura, sugli animali, sulla natura, perché parlava soprattutto con persone semplici e Gesù si avvicina ad un pozzo e davanti a questo pozzo trova un messaggio. E cioè di parlare dell'acqua della vita. E infatti, prima di tutto, fa scaturire in questa donna, scava nel profondo del cuore di questa donna, facendole capire che lei ha bisogno di un'acqua, che non è semplicemente l'acqua fisica, ma è l'acqua di Dio, cioè la vita eterna. Poi vediamo che Gesù le fa capire il suo stato di peccato. E in ultima analisi, proprio la parte in cui ci concentreremo un po' di più, le fa capire il bisogno che ha lei di adorare. Infatti la prima domanda che mi sono chiesto e che chiedo a voi, senti il bisogno di adorare? Vediamo che questa donna al versetto 19 dice: Signore, vedo che tu sei un profeta, i nostri padri hanno adorato su questo monte, dice. E vediamo come in realtà ogni uomo, ogni donna, Dio l'ha creata con un corpo, con un'anima e con uno spirito, dove il corpo, vedremo anche più avanti qualche dettaglio in più, il corpo si relaziona, come sappiamo, con la natura, con le cose materiali, sente e quindi dei bisogni, l'anima si relaziona con i sentimenti, quindi con le persone, e poi abbiamo lo spirito che ha bisogno di relazionarsi con Dio. E vediamo però l'uomo ha travisato, ha corrotto, come dice anche in Romani, l'immagine, la gloria di Dio in immagini di uomo, adorando l'uomo, adorando i quadrupedi, adorando gli uccelli, adorando i rettili. Quindi cambiando e corrompendo quell'immagine, quella gloria di Dio, adorando la creatura anziché il creatore. E vediamo come la donna poi dice un'altra cosa, sempre al versetto 20, dice i nostri padri hanno adorato. Tante volte noi sentiamo anche il bisogno di adorare, solo che viviamo, anche se era un modo di dire, di parlare dei loro padri a quei tempi, però lei dice i nostri padri hanno adorato. E tante volte noi viviamo di storie degli altri, viviamo di storie della Bibbia meravigliose, di storie di fede, di uomini e donne che hanno adorato Dio, viviamo anche di altre storie di uomini e donne che anche nel corso della storia, anche nel secolo scorso, in questo secolo, che hanno vissuto con e per Dio, però diciamo i nostri padri. E magari siamo qui a raccontare queste belle storie senza viverle. Vediamo che non parla di lei, di se stessa e suo popolo, ma dice i nostri padri. Vediamo che in Esodo capitolo 20, versetto 1, quando Dio dà a Mosè i 10 comandamenti, vediamo che Dio quando dice se adorate, dovete adorare solo Dio, non dovete avere nessun altro idolo, dovete servire solo Dio, e dice io darò una benedizione che vale per 1.000 generazioni. Vediamo come Dio dà una benedizione per chi lo adora e lo mette al primo posto. E poi vediamo un altro particolare al versetto 20. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. E io mi sono posto una domanda, allargando un po' l'orizzonte di quello che è anche il testo, anche ai nostri contesti che viviamo. È il luogo, le persone o le circostanze che contano nell'adorazione? Forse sì per la Samaritana. Lei diceva, è questo monte, voi giudei dite che è a Gerusalemme. Tante volte noi siamo legati al luogo. Mi trovo in adunanza, in chiesa, e allora io adoro il Signore, sono spinto ad adorare il Signore. Oppure certe circostanze, magari o economiche, o familiari, o personali. No, sto zitto, non dico niente al Signore nella mia vita, perché questa circostanza non me lo permette. O le persone, no, non mi piace quella persona, oppure mi ha ferito quella persona. Non dipende da questa la nostra adorazione. E infatti Gesù dice: non è né lì né qui. L'adorazione non dipende da un luogo. E mi è venuto in mente a tal proposito Ezechiele. Il profeta Ezechiele era un profeta che doveva portare il peso della profezia al popolo di Israele in un modo particolare. Lui praticamente non solo doveva profetizzare parlando e basta, ma doveva in un certo senso imitare nel suo piccolo e anche in modo molto difficile le profezie che doveva annunciare. A un certo punto Israele si rivolgeva a Dio semplicemente perché aveva la delizia dei suoi occhi, che era il Tempio. Noi andiamo nel Tempio, è una delle meraviglie del mondo, che bello, è l'orgoglio di Israele e noi adoriamo Dio per questo motivo. Era la delizia dei suoi occhi. A un certo punto Dio ha detto a Ezechiele: dovrai profetizzare contro Israele, però in un modo particolare. Io toglierò da te la delizia dei tuoi occhi, che è tua moglie, e morirà. E allo stesso modo dovrai profetizzare Israele, dicendo: io tolgo la delizia dei tuoi occhi, cioè il tempio. Ed è stata una ferita mortale per Israele, perché Israele era appoggiato sul luogo e non su Dio. E tante volte noi purtroppo facciamo questo errore nell'adorazione. Siamo appoggiati sul luogo, siamo appoggiati sulle circostanze, siamo appoggiati sulle persone. Magari se ci deludono, Dio è finita con te. Dio, sto zitto. Ed è interessante questa parte. Però mi ha interessato anche un altro personaggio, è Giobbe. Giobbe perde tutto. Satana dice a Dio: vedrai che Giobbe ti lascerà se tu gli darai. Sì, scusa. Giobbe ti lascerà se tu se tu lo farai soffrire, gli permetterai certe prove. E vediamo come Giobbe perde tutto, perde i suoi beni, perde i suoi 10 figli e figlie. E a un certo punto la moglie dice anche: lascia stare il tuo Dio. Giobbe anche perde gli amici che gli vanno contro, i suoi amici. E praticamente vediamo come Giobbe in realtà si getta a terra e dice: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E vediamo com'è interessante trovare questi esempi che ci siano di conforto anche nella nostra vita, per la nostra relazione con Dio. Non sono le circostanze che ci devono indurre ad avere una certa relazione o meno con Dio. E quindi non conta quindi conoscere il luogo in cui adorare, ma conta conoscere colui che adoriamo. Quindi spesso magari diciamo quattro frasi belle e basta a Dio, magari imparate a memoria, magari le cerchiamo di incorporare bene, senza magari un vero e proprio sentimento verso Dio, senza però conoscere Dio. Quindi rivolgendo la domanda che ho posto all'inizio, conosci colui che adori? E Gesù proprio dice alla Samaritana, al versetto 22, voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Spesso viviamo quindi come se Dio fosse un perfetto sconosciuto, c'è, ma solo in alcuni momenti della nostra vita. Mentre in Proverbi il Signore ci ricorda dice Salomone, dice: riconosci Dio in tutte le tue vie, in ogni cosa, in ogni parte della nostra vita. Dobbiamo dire: Signore, ma questa strada è secondo la tua volontà? Non dobbiamo prendere Dio e dire: vieni sulla mia strada. Oppure dire: Signore, ti prego per questa cosa, però faccio alla fine come voglio io. Dobbiamo riconoscerlo in tutte le nostre vie. Ed è interessante quando Gesù e c'è la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Gesù cosa fa? Dà ai discepoli quei pochi pani e pochi pesci e dice ai discepoli: andate a distribuirli. Poi i discepoli dicono: ma daremo solo qualche briciola alla immensa folla. Come facciamo? E c'è scritto un particolare: Gesù sapeva quello che stava per fare. Perché Gesù ci dà gli strumenti, ci dà quello di cui abbiamo bisogno. Ci dà, non so, la vita, il tempo, la casa, ci dà anche un lavoro, ci dà dei beni necessari, anche un dono spirituale, ma dobbiamo dire: prendilo tu, Signore. Perché quello voleva Dio in quel momento dai discepoli, che quei pochi pani e pochi pesci li mettevano al servizio del Signore, in modo tale che poi potesse fare una benedizione e quindi moltiplicarli. Gesù quindi dice che è venuto per farci conoscere la sua gloria, quindi i suoi caratteri, la sua essenza divina. E non vuole che camminiamo la nostra vita come se fosse un perfetto sconosciuto, quell'ospite messo da parte. E voglio portarvi in Atti 17, a tal proposito, in modo tale che non viviamo come se Dio fosse uno sconosciuto nella nostra vita, affinché quando noi rivolgiamo la nostra adorazione, che vediamo è qualcosa di più profondo che semplici parole, e possiamo anche avere una relazione più profonda con Dio. Leggiamo il versetto 16 prima, mentre Paolo li aspettava, agli altri discepoli, ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Poi leggiamo il versetto 21. Or tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare novità. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare su quale era scritto al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo, come a tastoni, perché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento, a pietra preziosa, a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, cioè Gesù, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Paolo si trova ad Atene e si imbatte in questo altare dove c'era scritto al Dio sconosciuto. Ed è interessante perché Paolo da questo altare, dove non c'era nessuna immagine scolpita, c'era semplicemente un altare, Paolo in realtà da questo trae un messaggio biblico, ma perché c'era una storia. Paolo dice: questo Dio sconosciuto che voi appunto non conoscete, ve lo spiego io chi è. Circa 2500 anni fa, Atene fu attaccata da una pestilenza. Vi racconto il sunto della storia che c'è dietro. Ma quale Dio avevano offeso? Letteralmente Atene aveva più statue di idoli che persone, per questo Paolo si era inacerbito. Era un compito arduo per gli anziani della città individuare e poi placare un dio arrabbiato. E dopo aver offerto sacrifici alle centinaia di divinità greche, in preda alla disperazione si consultarono e inviarono una nave a Creta per chiedere l'aiuto di Epimenide. Era un uomo importante di quei tempi. Epimenide accettò di aiutare gli ateniesi. Arrivò ad Atene e suggerì un piano che secondo lui avrebbe potuto porre fine alla peste. Fate tutto ciò che è necessario, dicevano gli ateniesi. Suggerì di rivolgersi, questo Epimenide, a qualche altro dio sconosciuto, dato che si erano già rivolti a tutti gli dei greci. Questo è ciò che fece Epimenide. Riunì un gregge di pecore, li tennero lontani dal cibo finché non furono affamati, poi liberarono quelle pecore in un pascolo verde di Atene, noto come Collina di Marte, dove poi c'era appunto l'Areopago. Come previsto, la maggior parte delle pecore ha iniziato a pascolare, ma alcune di loro hanno fatto qualcosa di imprevedibile, di illogico. Vagarono per un po' e poi si sdraiarono. Ovunque giacesse una pecora veniva rapidamente eretto un altare all'Agnosto Deo, quindi un altare al Dio sconosciuto, e la pecora veniva sacrificata su di esso. Il rimedio di Epimenide funzionò e Atene fu liberata dal flagello. Così da quel giorno in poi i visitatori di Atene avrebbero trovato in giro per la città altari dedicati a questo dio sconosciuto. La peste cessò e la gente rese grazie al dio ancora non identificato e sconosciuto. Hanno ringraziato e poi si sono dimenticati di lui. Quindi questo dio sconosciuto era nella mischia. Loro l'avevano adorato, l'avevano ringraziato per quel tempo che li aveva salvati da quella pestilenza, e Paolo prende quel messaggio e glielo riporta dopo tanto tempo nei loro ricordi. Però vediamo che tante volte anche noi magari mettiamo questo altare al dio sconosciuto in mezzo a tanti dei, magari dimentichiamo che ci ha salvati, dimentichiamo quello che ha fatto, e quindi la nostra adorazione è un po' scarsa, è scarna. Tante volte noi diciamo magari no, non lo metto nella mischia, però forse dentro il cuore c'è ancora questo altare messo lì, e dimentichiamo che il Dio è il Dio che ha fatto i cieli e la terra, che il Dio è il Dio da cui discendiamo, che ci ha creato, che il Dio è il Dio che praticamente ci ha salvati e ha risuscitato Gesù, e ci sarà un giudizio e ci sarà una fine. E quindi anziché sradicarci da questa terra, magari ci radichiamo. E tornando in Giovanni capitolo 4, Gesù di che tipo di adorazione parla? Gesù dice, versetto 23 del capitolo 4 di Giovanni: ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Gesù parla solo di un'adorazione verbale? No. Abbiamo visto che non parla di un'adorazione semplicemente in un luogo, su un monte o in una cameretta. Cosa significa adorare in spirito e verità? Prima di tutto in spirito. Non parla dello Spirito Santo, ma parla dello spirito dell'uomo. Come faccio a capire e percepire lo spirito? Magari noi diciamo il corpo, sì, ce l'ho qui, io lo percepisco e ho delle necessità, l'anima pure, perché ho delle relazioni con le persone. E lo spirito forse è la parte più forte, più presente in noi, perché da quello anche determiniamo anche le nostre scelte. Per quale motivo? Perché la carne, quindi il corpo, noi con il corpo sentiamo delle esigenze, dei desideri, quelli di mangiare, di bere, di dormire. E allo stesso modo l'anima sentiamo delle esigenze di dare sentimenti, ricevere sentimenti, di avere delle relazioni. Quindi abbiamo dei desideri, delle esigenze. Ma anche lo Spirito Santo ha dei desideri. Immaginiamo le tantissime persone, ma anche noi prima di conoscere Cristo, che eravamo alla ricerca della verità, alla ricerca di qualcosa che veramente ci soddisfasse, alla ricerca di qualcosa che veramente volevamo al primo posto. E quante persone magari mettono al primo posto quello che può essere una semplice religione, un lavoro, che può essere il divertimento. Qualsiasi cosa che viene messo al primo posto. Quante persone anche si buttano nella droga, nel gioco. Ecco, quello è il Dio di cui lo spirito ha bisogno. Vediamo che il cuore dell'uomo rimane sempre vuoto e questo spirito rimane sempre vuoto, rimane sempre morto. Gesù per questo parla di un'adorazione spirito, non semplicemente un'adorazione con il nostro corpo, un'adorazione di sentimenti, ma Gesù dice: io voglio che io sia il tuo primo e ultimo desiderio, quel desiderio irrefrenabile lo devi avere per me, quel bisogno come ce l'hai per mangiare, come ce l'hai bisogno per avere sentimenti e relazioni con gli altri, così con lo spirito mi devi adorare. E poi dice in verità, la verità della parola di Dio. Adorarlo con la verità del Signore, quindi avere l'esclusiva solo per Dio e non mettere Dio nella mischia. Un predicatore disse se andassi a predicare in India e predicassi Gesù, loro metterebbero Gesù insieme a loro 3 milioni di idoli. Bisogna vivere in spirito, adorare in spirito e verità. Quindi vediamo che cosa non è adorazione. Quando non guardo quindi al Signore ma agli altri. Quando magari dico sono mancante, ma in fondo ci sentiamo abbastanza giusti. Quindi noi dobbiamo vivere con quel sentimento, come dice il salmista, verso il Signore, non ho altro bene all'infuori di te. È questo che deve essere il nostro sentimento. Però magari è facilissimo dirlo a parole, però sentirlo e viverlo è un'altra cosa, perché in base al nostro spirito noi dirigeremo la nostra vita. Quindi, anche quando in modo altalenante ci dedichiamo al Signore, e invece Gesù parla di veri adoratori, non di finti adoratori. Un ultimo passo, scusate, che voglio leggere con voi, è in Malachia, capitolo 1, versetto 6 a 8. Malachia, capitolo 1, dal versetto 6. In questo caso anche il Signore rimprovera Israele perché sì, gli offrivano un'adorazione, ma a modo loro. Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Il Signore degli eserciti parla a voi, o sacerdoti, che disprezzate il mio nome, ma voi dite, in che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? Voi offrite sul mio altare cibo contaminato, ma dite, in che modo ti abbiamo contaminato? L'avete fatto dicendo, la tavola del Signore è spregevole. Quando offrite in sacrificio una bestia cieca, non è forse male? Quando ne offrite una zoppa o malata, non è forse male? Presentala dunque al tuo governatore. Te ne sarà egli grato? Ti accoglierà forse con favore? Dice il Signore degli eserciti. Praticamente loro facevano il loro dovere. Magari come noi stamattina andiamo in adunanza, facciamo il dovere e poi andiamo a casa. È finita. Siamo con la chiesa tipo ieri e poi è finita. Va, togliamocelo di mezzo. Invece, Il Signore vuole una vera adorazione. Dai, a casa leggo la Bibbia, prego un attimo, così ho fatto, sì, ho letto la Bibbia, così se mi chiedono se ho letto la Bibbia, se sto pregando, lo sto facendo. Così, una maniera sbrigativa di comportarci con Dio. Dio dice, io non voglio niente, preferisco non avere niente. E vediamo che Dio non vuole uno scarto. E Gesù dice un altro particolare, senza anche andare in Giovanni, dice, adorarlo è spirito e verità perché Dio è spirito. Altrimenti non c'è nessuna connessione, nessun legame con Dio. Dio dice, io voglio un legame forte, altrimenti non mi devi dare nulla. Voglio che lo spirito che hai, lo spirito umano che hai, senta così forte il desiderio. E certamente come cristiani, come credenti, dobbiamo assolutamente essere guidati dallo Spirito Santo, che non vuol dire semplicemente essere guidati dalla Bibbia, ma vuol dire semplicemente arrendersi a Dio, arrendersi completamente, fai tu, Signore, al posto mio. Questo vuol dire. E in conclusione voglio dire questo. Questa predicazione può essere stata anche forse la più brutta, la più noiosa, non so, qualcuno magari si è addormentato, può essere anche stata quella dove ho avuto una brutta voce, però questo non vuol dire che non dobbiamo adorare Dio, non dobbiamo adorarlo in base alle predicazioni, in base a come è andata la giornata, dobbiamo adorarlo sempre, perché alla fine quello che conta soprattutto e prima di tutto è che siamo veri adoratori. Amen.
Amen.